Radio Emilia Romagna Università.
Campus, scienza e conoscenza in Emilia Romagna.
Benvenuti a Campus. In questa puntata parliamo di influenza H1N1 con Maria Paola Landini, docente di Alma Mater, e del mestiere e del ruolo dei microbiologi nei campi della ricerca e della conoscenza. Nella seconda parte del magazine, le news dal mondo della ricerca e delle università. Nelle ultime settimane si sono moltiplicate le notizie sui casi italiani della nuova influenza che, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nei prossimi mesi colpirà in Europa una persona su tre. Cos'è il virus dell'influenza? Cos'è una pandemia? Ma anche, in concreto, come si manifesta e in quali casi è opportuno interpellare il medico? Ascoltiamo la scheda.
I virus responsabili dell'influenza si dividono in tre tipi. Quelli di tipo A circolano sia nell'uomo che negli animali. L'attuale è un ricombinante tra ceppi suini, un ceppo aviario e un ceppo umano che, non esistendo prima, può produrre una pandemia. A differenza delle influenze stagionali, le pandemie sono causate ogni 20-30 anni da sottotipi virali del tutto nuovi o che non circolano nella popolazione da molto tempo. Oltre a quella che è in grado di provocare il virus AH1N1, ci sono state altre pandemie. Nel secolo scorso, l'influenza spagnola del 1918-19, l'asiatica del 1957-58 e quella di Hong Kong del 1968-69. La prima fu particolarmente grave e portò alla morte di 50 milioni di persone.
La professoressa Maria Paola Landini, docente di microbiologia all'Alma Mater e direttore dell'unità operativa di questa disciplina al Policlinico Sant'Orsola Malpighi, parla del fenomeno delle pandemie, della specificità di questo nuovo virus influenzale e del ruolo del microbiologo nell'evoluzione della conoscenza.
Da un punto di vista molto generale, una pandemia influenzale, evento raro perché lo abbiamo ogni 20-30 anni, non è mai da sottovalutare. Fortunatamente in questo caso il virus sembra piuttosto mite, infatti la patogenicità di questo virus è paragonabile, almeno finora, a quella degli altri virus che noi definiamo stagionali, perché sono virus con i quali tutti gli inverni abbiamo a che fare. Tra l'altro i dati che ci arrivano dall'altro emisfero, cioè l'emisfero che ha appena passato la stagione fredda e quindi ha già avuto una ondata di infezioni molto più ampia rispetto al nostro emisfero, ci confortano in questa direzione, cioè è un virus che oggi come oggi è abbastanza mite, pur dando qualche caso in più di polmonite rispetto ai virus dell'influenza stagionale. Il problema che ci preoccupa non è tanto la gravità, è la vastità dell'infezione. Probabilmente il numero di soggetti che si ammaleranno sarà decisamente più grande rispetto all'influenza stagionale. E sempre dai dati che ci arrivano dall'altro emisfero, sembra che i giovani in realtà siano i più colpiti. La preoccupazione, se vogliamo, è legata al numero dei casi e anche alla giovane età dei soggetti colpiti, perché bambini molto piccoli sono indubbiamente più a rischio, più sensibili rispetto a soggetti adulti.
Dunque anche l'università sarà probabilmente uno degli ambiti, come dire, più colpiti? Bisognerà fare più attenzione? Quali saranno le norme, diciamo, da tenere in questo senso, che avete già pensato in qualche modo?
Dunque, tutte le scuole di ogni ordine e grado avranno sicuramente parecchi casi. L'università di Bologna ha fatto un gruppo di lavoro che però non si è ancora riunito, si riunirà la prossima settimana, in cui sono presente anch'io, che è coordinato dal prorettore vicario, proprio per vedere se mettere in atto delle misure precauzionali.
Ecco, se dovessimo dare le 4-5 regole d'oro, diciamo,
agli
precauzionali,
studenti,
ma un po' a tutti, diciamo, a tutta la popolazione sostanzialmente.
L'obiettivo che la salute pubblica si prefigge è essenzialmente quello di non avere tutti ammalati contemporaneamente, per ovvi motivi, no? Perché vanno in tilt i servizi, perché è un problema, diventa poi più che sanitario, diventa un problema sociale, no? Se le poste non funzionano, la polizia non c'è, se gli ospedali chiudono perché non ci sono medici, infermieri, eccetera. Quindi l'obiettivo è quello di diluire il più possibile il picco di infezioni. Dunque, per evitare il contagio cosa bisogna fare? Bisogna innanzitutto cercare di aumentare il livello igienico personale. Soprattutto non siamo molto abituati a lavarsi molto spesso le mani, spesso e bene, perché la trasmissione è una trasmissione aerea attraverso le goccioline di saliva che vengono eliminate nell'aria, nell'ambiente, da un soggetto che tossisce, da un soggetto che starnutisce o anche soltanto parlando e respirando, ma questa è solo una delle modalità. È molto attiva anche l'altra modalità, forse più attiva addirittura di questa che ho appena detto, e cioè che ci si infetta con le mani contaminate perché hanno toccato una superficie, un oggetto, una maniglia della porta, un telecomando, una qualunque cosa che ha ricevuto quelle goccioline di saliva eliminate da un soggetto con l'influenza e poi portandosi le mani agli occhi, al naso e alla bocca. Un soggetto che si dovesse infettare deve assolutamente mantenere la calma e non andare al pronto soccorso, ma rivolgersi al proprio medico di famiglia, il quale deciderà se inviare il paziente al pronto soccorso sulla base della storia clinica del paziente. Ma nella stragrande maggior parte dei casi questa sarà un'influenza che, così come è arrivata, se ne andrà senza lasciare conseguenze. Certo, ci sono certi soggetti che sono bambini piccoli con patologie croniche che hanno necessità, bisogno di un'attenzione particolare. Ecco che gli ospedali, pronto soccorso e i reparti degli ospedali devono essere lasciati per questi soggetti e non per tutto il resto della popolazione che si prende un'influenza come tante altre volte nella vita.
Dottoressa, un'ultima questione che rimanda proprio al concetto di pandemia, nel senso sì. Che questo è un concetto che da un lato può naturalmente incutere timore, ma dall'altro in alcuni soggetti, immagino anche in lei, faccio questa ipotesi, assume anche un certo fascino da un punto di vista della ricerca e della conoscenza dei fenomeni. Questo potrebbe e può spesso coinvolgere anche molti studenti che stanno decidendo quale cammino intraprendere e quale carriera all'interno dell'università. Ecco, quello che le chiedo è di raccontarci un po' il suo mestiere specifico, che è quello appunto della microbiologa.
La mia è una professione forse non tanto conosciuta perché si svolge in laboratorio e non alla presenza costante, al contatto costante con i pazienti diretto. È una professione bellissima che ha dato alla medicina i più grossi successi. Pensiamo alla vaccinazione contro il vaiolo, che ha salvato l'umanità da un flagello che decimava le popolazioni, alla vaccinazione antipolio. Adesso siamo in un periodo estremamente interessante perché abbiamo a che fare con virus nuovi, con virus di cui non conoscevamo l'esistenza, virus che si sono addirittura formati da poco. E grazie alle capacità tecnologiche molecolari siamo in grado di seguire questi eventi quasi a rallenti. Se io penso che stiamo progressivamente determinando la sequenza genetica di tutti gli isolati, di tutti i virus influenzali che isoliamo, per tenere sotto controllo due cose essenzialmente. Una è la resistenza ai pochi farmaci disponibili e l'altro è capire se sta aumentando o meno la patogenicità. Beh, questo lo facciamo, come dire, quotidianamente e grazie anche a internet si scambiano i dati con gli altri ricercatori, si riesce a capire se una certa mutazione, un certo cambio genetico è comune a una popolazione oppure specifica di un'altra popolazione, cioè è un vedere la pandemia in termini molecolari quotidiani, è un evento forse unico, direi unico nella storia, molto molto bello e interessante.
E ora le news dal mondo della ricerca e delle università.
Valorizzare la creatività degli studenti e gettare uno sguardo sull'Ateneo da un punto di vista non istituzionale. È questo l'obiettivo del concorso fotografico Scatti di Università, rivolto agli studenti dell'Università di Parma che potranno partecipare con le proprie fotografie in formato digitale, aventi per tema il mondo dell'università, luoghi, ambienti, scene di vita di chi studia e lavora. La scadenza per l'invio delle immagini è l'11 ottobre. Per saperne di più, www.unipr.it. AAA cercasi 18 tutor per studenti disabili. C'è tempo fino al 25 settembre per presentare la domanda e candidarsi per offrire supporto a favore di propri colleghi con bisogni speciali. Al bando per il tutorato alla pari possono partecipare gli studenti iscritti per l'anno accademico 2009-2010 a un corso di laurea magistrale, a un dottorato, a una scuola di specializzazione dell'Università di Bologna.
Per questa puntata è tutto. Campus vi dà appuntamento alla prossima settimana.
Abbiamo trasmesso Campus, rete connessioni di formazione, ricerca e impresa in Emilia-Romagna.